120, lo ricordate?
Sì.
Come abbiamo letto domenica scorsa, Efesini, lo prendete. Efesini 3, versetto 14. È scritto così: per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, una volta alla settimana,
la domenica,
ora a colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli.
Amen.
Ora a colui che
può,
mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che chiediamo, pensiamo, a lui sia la gloria. La volta scorsa, ricordate, abbiamo aperto un pochettino questo versetto, abbiamo cercato di parola per parola di capire anche dal testo greco, capire ancora un po' più in profondità e ricevere più rivelazione, più chiarezza su quella che è la volontà di Dio, appunto parlando del realizzare i nostri sogni. Abbiamo detto quanto è importante, abbiamo visto quanto è importante cominciare a pensare in una determinata maniera o a chiedere in una determinata maniera. Perché? Perché Dio farà smisuratamente al di là di quello che
chiediamo
o pensiamo o immaginiamo. Vorrei dirvi subito questo, che può essere scontato, ma non lo è. Dio non farà smisuratamente al di là se noi non chiediamo o se noi addirittura non pensiamo. Dio farà smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, non di quello che non chiediamo. Di quello che pensiamo, non di quello che non pensiamo. Io so che Dio opererà. Dio opererà sulla base di quello che tu pensi e sulla base di quello che tu chiedi.
Non basta dire, vabbè, Dio lo sa, no.
Si è fatta la volontà di Dio.
No.
Suo Signore vuole, eccetera, eccetera. Non è così. Ecco perché abbiamo bisogno di disciplinare il nostro credo. Noi possiamo letteralmente imparare a pensare in maniera giusta. Noi siamo stati formattati in una determinata maniera, noi siamo stati condizionati in una determinata maniera da quando eravamo piccoli. Ciò che noi pensiamo è il frutto del lavoro che è stato fatto attorno a noi o nella nostra vita. Raramente ciò che pensiamo è il frutto delle nostre scelte. Ma quando arriviamo a Cristo, noi possiamo scegliere cosa pensare. Noi possiamo scegliere cosa credere. Ciò significa che il nostro destino, il nostro futuro non è predetto o non è condizionato da quello che gli altri pensano, da quello che gli altri dicono di noi addirittura. Lui farà smisuratamente al di là di ciò che chiediamo e di ciò che pensiamo. Quindi noi dobbiamo dare una base a Dio sulla quale lavorare. Ma Dio lo sa, tanto lui sa qual è la cosa migliore per me. No, Dio non opera se tu non pensi in accordo con quello che lui vuole fare nella tua vita, perché lui farà smisuratamente al di là di ciò che tu pensi. C'è una base di ciò che crediamo, di ciò che pensiamo, di ciò che noi immaginiamo, ed è su quella base che Dio lavora. Dio non lavora al di fuori di te. Dio non lavora nonostante te. Dio lavora attraverso di te. Dio prima lavora in te e lavora attraverso di te, ma mai al di fuori. Questo è un concetto che noi dobbiamo farlo nostro una volta e per sempre. Dio non lavora al di fuori di noi. Dio lavora sempre in noi o attraverso di noi. Ciò che lui farà attraverso la sua potenza che
opera
in noi. Lui farà smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Lui lo farà attraverso di noi. Attraverso la sua potenza che opera in noi. Ora, noi dobbiamo immaginare la nostra mente come una mappa geografica. Quando sono stato a Gerusalemme diverse volte, a proposito, fine ottobre, primi di novembre, c'è il viaggio in Israele, chi lo vuole fare? Si prenoti. La città di Gerusalemme ha una caratteristica incredibile, unica, assoluto al mondo. La città è divisa in quartieri, non è questa la particolarità, ma il clima spirituale che si vive in quella città è veramente incredibile. Quando tu sei nel quartiere ebraico, tu vivi una realtà spirituale unica. Ciò che separa il quartiere ebraico dal quartiere arabo è semplicemente una porta in una strada coperta, ed è una porta aperta. Tu sai che quella porta è il limite, il confine che separa il quartiere ebraico dal quartiere arabo. Appena passi quella porta, tu entri in un altro ambiente.
Come il trentino che c'è tra la morte e la vita.
Esatto. Ed è talmente importante. E quando sei là e tu avverti spiritualmente, tu lo senti dentro di te, tu avverti questa differenza spirituale, tu sai che sei in un luogo dove c'è un tipo di legislatura, un tipo di clima spirituale. Appena passi letteralmente questa porta che è aperta, entri in un altro regno, entri in un'altra atmosfera. Non è un quartiere come noi viviamo i quartieri nella nostra città. Là proprio c'è una questione spirituale, una questione proprio legislativa, una questione politica, una culturale. C'è una differenza incredibile. È come se tu prendi un aereo e vai in un'altra città. Appena passi quella porta, senti la differenza. Immagina la mente come una mappa geografica. Immagina la tua mente come dei territori separati da dei confini, letteralmente. Ed è una mappa dove ci sono due terre definite, chiare. La terra della fede e la terra della paura. Ok? Molto spesso noi viviamo da una parte, che è la parte sbagliata. La parte della paura. In quella della fede ci sono i nostri sogni, ci sono i nostri desideri, ci sono i nostri obiettivi più puri, i nostri obiettivi più sani, quelle che sono le aspettative che abbiamo. Nella parte della paura ci sono le nostre delusioni, c'è la nostra rabbia, c'è il nostro rancore. E spesso, troppo spesso, noi spendiamo la maggior parte della nostra vita nella parte sbagliata della cartina geografica. La battaglia più grande che tu possa affrontare non è la battaglia economica, non è la battaglia sociale, non è la battaglia per far valere le tue idee. La battaglia più grande è e sempre sarà nella tua mente. La mente è il campo di battaglia. È nella mente dove tu vinci ed è nella mente dove tu perdi. È nella mente dove hai successo ed è nella mente dove tu fallisci. Il vero successo non è avere soldi o essere importanti. Il vero successo è capire qual è il tuo posto nella vita e realizzare, sai che puoi realizzare i tuoi sogni. In 2 Corinzi, al capitolo 10, tutti quanti noi conosciamo questi versi, un po' più indietro. 2 Corinzi 10. Vedete, quando parliamo dell'ansia, quando parliamo delle preoccupazioni, noi viviamo molto spesso preoccupandoci di qualcosa che potrebbe succedere, preoccupandoci di qualcosa che dovrebbe succedere e che molto probabilmente non succederà mai.
Amen.
Amen in che senso?
Succede.
Ci svegliamo la mattina molto spesso ricordandoci delle cose brutte che sono successe il giorno prima. Non ricordandoci delle cose belle. Ci svegliamo la mattina preoccupandoci di ciò che dovrebbe succedere o che potrebbe succedere. E viviamo la nostra vita intrappolati in una terra dove perdiamo giorni, settimane, mesi e anni della nostra vita.
Soprattutto gioia.
Viviamo intrappolati in una fantasia o da una paura che ci avrà tolto e che ci avrà derubato della nostra gioia, che ci ha derubato della nostra pace, che ci avrà derubato dei, come dice quella canzone, dei migliori anni della nostra vita. 2 Corinzi, capitolo 10, verso 3. Scusate. Allora, capitolo 3. 2 Corinzi 10, versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. I sogni e i desideri si sviluppano prima di tutto nella tua mente. Avranno prima di tutto successo nella tua mente o saranno distrutti e demoliti prima di tutto nella tua mente. Quante volte è capitato che ti sei sentito incoraggiato, entusiasmato per delle cose che sai che dovevi fare, che dovevano accadere, e dopo qualche minuto arriva quella vocina che ti dice no, ma figurati se ti succederà mai, ma figurati se capiterà proprio a te, ma figurati se proprio tu con tutto quello che hai combinato potrai arrivare lì dove il tuo cuore desidera. C'è qualcuno che è successo questa cosa?
E che sai che facciamo?
Magari bene. La nostra mente è stata abituata a pensare in una determinata maniera. Quando entra un pensiero, vi ricordate quando abbiamo parlato delle varie stanze? No? Noi sappiamo che quel pensiero deve entrare in quella stanza, che deve aprire quella porta, che deve arrivare in quella determinata direzione. Perché? Perché abbiamo già un percorso obbligato per ogni pensiero. Quando si parla del rinnovamento della mente, si parla del cambiare lo schema, letteralmente, della nostra mente. Quando si parla del ravvedimento, del rinnovamento della mente, significa il saper gestire la potenza che i pensieri negativi hanno nella tua vita. Tutto parte da un pensiero. Facci caso. Tutto parte da un pensiero. Qualcosa che avrà successo è partito tutto da un'idea. Se quella cosa non avrà successo è perché nel corso del suo sviluppo un'idea ha combattuto un'altra idea, o un pensiero ha combattuto un altro pensiero, e abbiamo lasciato che quel pensiero andasse a demolire quell'idea buona che Dio aveva messo dentro di noi, quel sogno, quel pensiero, quel determinato obiettivo nella nostra mente. Possiamo ammaestrare la nostra mente a pensare in una determinata maniera, sì o no?
Sì. Certo, quello che hai detto dice proprio questo, imprigionate questi pensieri. Imprigionate questi pensieri, allora il pensiero diventa costante, io sto per cascare la mano, io sto prendendo il posto, io sto facendo questo. Sì, sì. Di imprigionare il pensiero traendo l'obbedienza di Cristo. E quello che tu sai è stato un mio cavallo di battaglia durante la depressione, questo verso, no? Imprigionare il pensiero di Cristo. Non è il pensare positivo, come si dice oggi, con molta fascicoleria, ma proprio individuare cos'è il pensiero che vuole distruggere, che vuole farci del male. E trarlo all'obbedienza, noi abbiamo qualcuno che si occupa di noi, è molto più importante di noi.
Tutto parte da un pensiero. L'Apostolo Paolo dà e spiega qualcosa di molto importante, come diceva mio padre. Un pensiero alimenta la nostra parola. Perché il pensiero alimenta le nostre argomentazioni. Tu parli di ciò che pensi.
Esatto.
Tu parli, i tuoi discorsi sono il frutto di ciò che c'è già nella tua mente. Tu non parli di cose che non pensi. Tu parli solo ed esclusivamente di ciò che pensi. Ecco perché il tuo parlare rivela il tuo pensare. Il tuo parlare, il tuo modo di argomentare le cose rivela il modo in cui tu pensi alle cose. Non rivela solo ciò che pensi, ma il modo in cui lo pensi. Tu puoi parlare della... Io la prossima volta mi devo mettere di qua, sennò io mi innervosisco e non predico più. Lascia, non ti preoccupare. Entrate ragazzi, entrate. Aprite la Bibbia. Quindi si parla del pensare e quindi del parlare e quindi dell'argomentare. Qua dice una cosa straordinaria, dice qua, guardate di nuovo dal versetto 3. Infatti anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Tutto parte da un pensiero. Il pensiero crea argomentazioni, quindi tutto ciò di cui noi parliamo durante la giornata, no? E le nostre argomentazioni creano fortezze. Individua le argomentazioni, ciò di cui parli ogni giorno, individuano e fanno vedere a cosa pensi e cosa diventerai. Parte da un pensiero, passa dalla bocca, crea una fortezza ed è ciò che succederà nella tua vita. Ciò che succede nella tua vita parte dalla tua mente, si concretizza con le tue parole e si materializza in fortezze. Quando noi abbiamo paura, ad esempio, o facciamo dipendere la nostra vita da quello che dicono gli altri, o da quello che pensano gli altri, noi stiamo delegando ad altri il nostro destino. Noi stiamo delegando ad altri il nostro futuro. stiamo delegando ad altri quello che succederà nella nostra vita. E nella vita della stragrande maggioranza delle persone ciò che accade non è il frutto delle loro scelte, ma di quello che altri hanno deciso. E noi dobbiamo invece cominciare a credere e a cominciare a dichiarare che noi usciremo fuori da ogni condizione nella quale siamo rimasti intrappolati, che non importa ciò che stiamo vivendo, non importa quale sia il costo da pagare, noi vedremo i sogni di Dio realizzarsi nella nostra vita.
Amen.
Parte da un pensiero, e noi dobbiamo imparare tre cose fondamentalmente, e con questo voglio concludere stasera. Ricordo che tempo fa il Signore mi diede queste tre parole che dovevo applicare nella mia vita in maniera molto più convinta. Sono tre parole: disciplina, discernimento e dedizione. Disciplina, discernimento e dedizione. Noi dobbiamo disciplinare la nostra mente. Noi dobbiamo disciplinare i nostri pensieri. Lo possiamo fare in mille modi, soltanto che noi sappiamo che è giusto farlo, ma non lo facciamo. Abbiamo bisogno di leggere libri di qualità, abbiamo bisogno di ascoltare persone di qualità o anche tutto il materiale. Oggi noi sprechiamo la nostra vita ad andare ad ascoltare quello che gli altri dicono, quello che gli altri pensano, e diamo così tanto credito e imponiamo alla nostra vita di essere persa e rovinata e buttata così, perdendo ore e ore. Oggi Facebook è assolutamente ciò che più di qualunque altra cosa ci fa perdere e sprecare tempo della nostra vita. Noi non ritorneremo più in possesso del tempo che perdiamo. Noi non ci rendiamo conto di quanto tempo perdiamo, e quando ci renderemo conto di quanto tempo abbiamo perso sarà tardi, perché quel tempo non ritorna.
Perso, perso.
Dobbiamo disciplinare, dobbiamo fare in modo di disciplinare la nostra vita e di dare qualità alla nostra vita. Mary sta facendo dei video in queste mattine sul come dare proprio qualità, come aggiungere qualità. Per aggiungere qualità, che lo vogliamo o no, dobbiamo eliminare le cose scadenti. Se noi mangiamo cose scadenti, la nostra vita non migliora se aggiungiamo cose buone. Noi dobbiamo mangiare cose sane ed eliminare le cose scadenti o scadute. Il tempo non ritorna. E noi spendiamo a volte ore e ore e ore a fare cose inutili che non mettono qualità nella nostra vita. Magari mettessero soldi nel tuo portafoglio, ma manco chissà. Allora noi dobbiamo imparare a disciplinare il nostro tempo, a disciplinare anche, a disciplinarci nel tempo che spendiamo nel fare le cose. Cos'è che entra nella nostra mente? Ciò che entra determinerà il nostro parlare e il nostro futuro e la qualità della nostra vita. C'è poco da fare, è così. Vi è capitato di arrivare a fine giornata e sentire la testa che vi scoppia? Perché? Non è il diavolo molto spesso. Anzi, molto spesso non c'entra assolutamente niente. Non sono le persone attorno a te che hanno un'influenza negativa. È perché hai aperto la tua mente a miliardi di cose. Ti è mai capitato di parlare con qualcuno, stare a avere la televisione che ti parla di sopra? Magari stanno passando delle notizie assurde, allucinanti, disastri aerei, morti, e attentati, eccetera, eccetera. E tu stai parlando delle cose della vita e non ti rendi conto che quelle parole stanno influenzando la tua mente. Noi, come esseri umani, abbiamo una capacità straordinaria che si chiama, in termine tecnico, multitasking. Noi forse non sentiamo, non riusciamo a capire ciò che ascolta, ma la tua mente, la nostra mente, sta immagazzinando ogni cosa. E qualche volta ci fermiamo e arriva un pensiero, o abbiamo qualcosa di brutto e pensiamo, ma da dove viene? Mizio, ma oh, sono esaurito. No, non sei esaurito. La tua mente ha immagazzinato una quantità tale di dati, di parole e di pensieri che ti sono stati iniettati da altri, che tu neanche ti rendi conto. La tua mente è in grado di registrare qualunque cosa accade attorno a te, anche se non te ne rendi conto. Non, la mente è qualcosa di incredibile. Gli scienziati non sono riusciti a spiegare ancora determinate cose e dicono che utilizziamo soltanto il 10% delle nostre potenzialità. Se hai 10 monitor davanti con 10 trasmissioni diverse, tu nella tua coscienza riuscirai a seguirne uno, due al massimo, ma la tua mente sta memorizzando tutto. Ecco perché ti arrivano delle immagini, ecco perché la notte fai sogni strani, ecco perché la tua mente non è in grado di concentrarsi. Perché? Perché non siamo disciplinati. La prima cosa che facciamo quando ci svegliamo la mattina è vediamo quanti messaggi ci sono arrivati. Entrare su Facebook e vedere Tizio, Caio e Sempronio. La prima cosa che facciamo, accendiamo la televisione. Perché? Abbiamo paura del silenzio. Sapete che molte persone accendono la televisione in casa perché hanno paura del silenzio. Hanno continuamente, costantemente bisogno della televisione accesa perché dà loro fastidio il silenzio. Questo impedisce loro di pensare, ma non si rendono conto che qualcun altro li sta facendo pensare. Perché la mente assorbe tutto quello che viene detto e che riesce a recepire. È incredibile, ma è così. La nostra mente, noi siamo stati creati in maniera strepitosa da Dio, ma questa stessa macchina che è perfetta può essere danneggiata senza volerlo. Se metti la benzina al posto del diesel o al contrario, si rovina il motore. E c'è poco da fare, farai qualche chilometro, dopodiché ti fermi e ti blocchi. Abbiamo bisogno di essere disciplinati, ascoltatemi, anche a costo di sembrare antipatici o anche asociali, noi abbiamo bisogno di disciplinare la nostra mente. Quando sentiamo qualcuno, mi devi fare il favore, non lo voglio sentire. Non voglio che tu metta spazzatura nella mia mente o nel mio cuore. Ma ha parlato di te, non mi interessa, lo benedico, la spazzatura tienila per te, perché è qualcosa che va ad inquinare i nostri pensieri, e siccome tutto nasce da là, se non diamo ai nostri pensieri un nido ed una culla pulita e pura, i nostri pensieri nasceranno e cresceranno infettati. E prima di purificarli dovremo spendere molto più tempo e investire molto più tempo, investire denaro, investire risorse e investire energie per essere purificati, mentre invece possiamo dare origine già a qualcosa di puro nella nostra mente. Questo non significa isolarsi, ma tu sai che ciò che succede nei primi 20 minuti della tua giornata influenzerà tutta la tua giornata. Ciò che farai entrare nella tua mente nei primi 20 minuti, qualcuno dice nella prima mezz'ora, della tua giornata, da quando ti svegli avrà autorità e potenza nella tua vita per tutto il resto delle 24 ore. È incredibile, ma è scientificamente dimostrato. Qualcuno disse un giorno: molti vivono la loro vita cercando l'occasione per essere offesi o per sentirsi offesi. Questo è il motivo per il quale più del 90% delle persone spende tempo su Facebook, perché cerca l'occasione per offendersi, e se non la trova se la va a cercare. Talenti di Sigis. Come si vestiu chis? Questo non mi ha messo mi piace, ha messo mi piace a quello, ma non ha messo mi piace a me. Le persone si vanno a cercarsi l'occasione per essere offesi durante il giorno. Seconda cosa, discernimento. Mi ho parlato della disciplina. Discernimento. Discerni la qualità dei pensieri che debbono essere elaborati nella tua mente. Non puoi accettare tutto. Non devi. Devi capire che certe cose che entrano nella tua mente devono essere messi subito nella discarica. Subito. Tirare lo sciacquone via.
Il cestino.
Fogna.
Il cestino di Facebook.
Noi dobbiamo discernere. Tu non devi accettare più che qualcuno semini spazzatura nella tua vita e nella tua mente. Disse un giorno, era credo Martin Lutero che disse: io non posso impedire agli uccelli di volare sul mio capo, però posso impedire loro di fare un nido sul mio capo. Io ho bisogno di discernere, io ho bisogno di capire con chi devo stare, con chi posso stare, con chi spendere il mio tempo di qualità. Durante la giornata, saper discernere il tempo, saper discernere le persone, saper discernere le cose. Questo aumenta, vuoi o non vuoi, la qualità nella tua vita, che ti permetterà di perseguire i tuoi sogni. Terza cosa. Dedizione. A volte pensiamo di non avere tempo nella nostra, durante la nostra giornata per applicarci alle cose di qualità. Poi quando noi analizziamo realmente il tempo che noi scorriamo durante la nostra giornata, quello che facciamo durante il giorno, ci rendiamo conto che ci sono cose che potremmo anche evitare di fare, certe perdite di tempo, per poter dare una maggiore qualità e considerare il tempo che sprechiamo nelle cose. Questo ci fa rendere conto di che possiamo utilizzare il tempo in cose migliori. Quindi dedicarsi durante la giornata. Troviamo il tempo per mangiare, troviamo il tempo per Facebook, troviamo il tempo per guardare il telegiornale, troviamo il tempo per andare in bagno, troviamo il tempo per le stupidaggini. A volte non troviamo il tempo da dedicare a cose che possono dare qualità alla nostra vita e che ci possono incoraggiare nel raggiungere e perseguire i sogni. Ricordati, se tu realizzi un sogno, non è fortuna. È un programma che hai fatto nella tua vita. Sei arrivato a quel punto perché hai programmato certi passi. Non ci sei inciampato nel sogno della tua vita. Non è perché Dio è buono, non è solo quello, ma perché tu hai fatto delle scelte chiare, hai deciso di disciplinare la tua vita, hai deciso di discernere chi, cosa, quando, come, dove, e hai deciso di dedicarti adesso, costi quello che costi, perché Se invece di uscire, faccio un esempio, il sabato sera o la domenica per fare quello che è lecito fare, lo posso impiegare per lavorare su quel progetto, lavorare su quel sogno, e io so che sto anticipando, non sto perdendo un tempo, ma sto anticipando per arrivare a quell'obiettivo il prima possibile. Papà, scusa, volevi dire qualcosa?
Sì, ho scoperto che oggi un'informazione che Facebook ci dà, chissà da quanto tempo tu l'hai scoperto, che è sull'iPhone, però non so le altre mani, mi ha detto esattamente che io ho trascorso la settimana scorsa per un'ora e 39 minuti su Facebook.
Pazzesco.
Non su Facebook, su internet. Questo ore questa ora e 39 minuti era stata utilizzata. Un'ora e passa per Facebook, 40 minuti per WhatsApp, 30 minuti per un'altra cosa. Cioè mi ha fatto l'analisi, quindi anche nelle cose che noi in un certo senso denigriamo, vorremmo, c'è del buono, perché in ogni cosa c'è del buono. Perché una volta acquisita l'informazione tu dici non lo faccio più, perdono. Perché un'ora e 39 minuti sono tanti. Ti ricordi stamattina Luciano, la prima cosa che ho detto, io ho passato un'ora e 39 minuti in una settimana col cellulare, non con Facebook, col cellulare ad accendere e spegnere. Allora veramente è preoccupante la cosa. Però ripeto, le informazioni, se sono utilizzate correttamente, non sono sbagliate.
Certo.
L'uso è quello che dicevo io. Farne un corretto uso. Ci stiamo arrivando, oggi ci sono delle università, dei centri studi dove si studiano le cose di cui stiamo parlando qua stasera, si fanno degli studi approfonditi su come indirizzare i servizi, solo che tutto è rivolto non a Dio, ma è rivolto alle proprie capacità personali, eccetera. Invece noi abbiamo il bene di sapere che tutto quello che noi faremo e quel smisuratamente al di più verrà sicuramente da Dio e quindi produrrà dei frutti buoni.
Io come si dice, la prima cosa faccio questo qua, fino alle 6:10 così, poi mando lì. Buongiorno! La prima cosa che faccio fino alle 6:10 così, ma durante il giorno, allora, vorrei, ma non ci riesco, giustamente, viene disturbato, perciò la mente non si concentra più, invece la mattina. Io lo facevo anche quando abitavo a San Giovanni Garetti, mi alzavo testa, arrivavo al bar in macchina, cioè, la gente faceva tranquillo che nessuno disturba. E quelli sono momenti più intensi, come dare il Signore all'alba.
Guardate il versetto 5, dai, concludiamo.
Secondo
Corinzi 10:5. Parla di armi della nostra guerra che non sono carnali ma potenti a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Dobbiamo imparare a sottomettere i pensieri. Dobbiamo imparare a imprigionare pensieri sbagliati nella nostra vita. Quando arriva un pensiero di malattia, quando arriva un pensiero di fallimento, quando arriva il pensiero del tu non ci riuscirai mai, quando arriva il pensiero del tu non sei degno, non sei in grado abbastanza, non sei abbastanza puro, non sei abbastanza pronto, non sei abbastanza spirituale, eccetera, eccetera. Abbiamo la necessità, se vogliamo adempiere e realizzare i nostri sogni, dobbiamo vegliare assolutamente sulla nostra mente, perché parte tutto da là. I sogni tuoi cosa sono se non delle idee che Dio ha messo dentro di te? Le idee che cosa sono se non dei pensieri? Ora, i pensieri, qualcuno disse questa parola, i pensieri veramente sono cose. I pensieri veramente sono cose, perché quel pensiero determinerà il tuo futuro. Il tuo futuro non dipende prima di tutto da con chi stai, da chi frequenti, eccetera, eccetera, ma dipende da ciò che passa dalla tua mente. E questi pensieri ai quali noi non diamo una importanza a volte fondamentale, determinante, sono questi, i pensieri sono proprio quelle cose che costruiscono il tuo futuro. Semina un pensiero e raccoglierai un'attitudine. Semina un'attitudine e raccoglierai un carattere. Semina un carattere e raccoglierai un destino. Parte tutto da ciò che passa dalla tua mente, alle cose alle quali tu dai credito. Oggi ascoltiamo il telegiornale, siamo bombardati di notizie. Queste notizie producono pensieri nella tua mente, nella nostra mente. Ciò che fa la differenza è il credito che tu darai a quei pensieri. C'è crisi? C'è crisi. Non c'è lavoro? Non c'è lavoro. Le persone non riescono ad avere successo perché pensano di non averlo. È così. Le persone che hanno successo hanno prima pensato di averlo. Chi ti credi di essere tu per elevarti ad una posizione sociale migliore di quella che tu hai? Tuo padre era così, tuo nonno era così. Chi ti credi di essere? Meglio di tuo padre e di tuo nonno? No, e non sono meglio di nessuno. I miei pensieri sono migliori dei loro. Se io penso in maniera diversa, io avrò un futuro diverso. Se io penso in maniera migliore, io avrò un futuro migliore, un destino migliore, perché parte tutto dalla mia mente. La mia mente produrrà argomentazioni, e morte e vita sono in potere della lingua. Le nostre argomentazioni determinano la vita e la morte dei nostri sogni. È così. E questo determina poi le fortezze, perché quando arriva qualcuno che ti farà dubitare e ti dirà no, non ce la farai, questa cosa non è possibile, se la tua fortezza è stabilita o costruita su un'argomentazione che è il frutto di un pensiero che viene da Dio, nessuno potrà demolire quello che Dio ha iniziato nella tua vita. Io so che è così perché Dio me l'ha detto e nessuno mi può convincere del contrario. Ormai ho una fortezza nella mia vita e nessuno la può demolire. Dei consigli pratici per chi ama prendere appunti. Scrivi i sogni che hai in maniera specifica. Buono, stai anticipando i tempi. Secondo, stabilisci il tempo nel quale li devi realizzare.
Un anno, magari.
Terzo, organizza i tuoi sogni in maniera pratica, decidendo cosa fare, dove fare e quando fare. Organizza i tuoi pensieri e i tuoi sogni e comincia a strutturarli in maniera pratica. Questo determinerà la disciplina delle tue giornate. Se tu sai che devi diventare un atleta e che devi arrivare prima degli altri sulla linea del traguardo, comincerai ad alzarti prima, ad andare all'allenamento prima, ad affaticarti più degli altri, perché se vuoi ottenere dei risultati che nessuno ha mai ottenuto, devi fare cose che nessuno ha mai fatto.
Amen.
Stabilisci il sogno, stabilisci la data, il tempo e organizza quello che c'è nel tuo cuore in maniera pratica. Cosa posso fare per arrivare alla realizzazione dei miei sogni. Poi, quarto, scegli le persone di qualità che ti possono aiutare, scegli di stare e di lavorare, di collaborare, di ascoltare persone di qualità che tu sai che hanno già raggiunto determinati obiettivi e che quindi possono essere persone che possono essere seguite, emulate, che possono essere un esempio e quindi dal quale prendere incoraggiamento. Separati dalle persone che ti fanno perdere tempo. Non significa che non devi amarle, non significa che non devi stare con loro, ma ciò che darà qualità alla tua vita saranno le qualità delle tue scelte, delle tue decisioni. Se vuoi un futuro di qualità, devi fare delle scelte di qualità, e questo significa che ci sono delle rinunce alle quali fare. Devi rinunciare a tutto ciò che porta mediocrità nella tua vita, se vuoi una vita eccellente, se vuoi arrivare a degli obiettivi. Io voglio fare il predicatore, allora voglio predicare in maniera eccellente, benissimo, prenditi del tempo, prega, studia la scrittura, mettiti dei libri, ascolta, impara dagli altri, vai in una scuola biblica, lascia tutto e dedicati a questo. Io voglio fare l'atleta, voglio correre, voglio fare il pugile. Allora ti devi alzare la mattina, ti devi allenare, devi cambiare la tua alimentazione, non puoi più avere i divertimenti di una volta, devi essere il migliore in palestra e devi imparare, guardare dei video, andare agli incontri o andare a vedere altri come corrono, le tecniche, come mettere il piede, come muovere le braccia durante la corsa e imparare, farti dare dei segreti e andare a sconcicare le persone, come hai fatto ad arrivare a quel punto, e quindi prendere e succhiare letteralmente il segreto della vita dalle persone che l'hanno già vissuta. Realizza i tuoi sogni. Efesini 3:20. Ora a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Ci deve essere la base dei pensieri, perché parte tutto da là. Prima di chiedere tu pensi quello che devi chiedere, è vero o no? Il chiedere non fa bene a Dio, non serve a Dio, serve a noi. Dobbiamo dare qualità ai nostri pensieri, perché Dio agirà sulla base di essi.
Mi è venuto in mente pure quando si parla di distruggere le opere del diavolo, no? Prima dobbiamo imparare a distruggere i pensieri.
Le opere del diavolo sono nella nostra mente. Le fortezze del nemico sono le fortezze alle quali noi abbiamo dato, gli abbiamo dato autorità. No?
Se iniziamo a distruggere un pensiero che poi
far entrare, diciamo, com'è, le cose buone e vedere anche il discernimento. Io penso a ciò che tu devi, ma se tu giustamente come dice lui, incomincia a fare. No, prima c'ho la discernimento. A fare delle cose positive e non negative, perché dalla positività
sì, è un po' più del discorso della positività, perché io posso dire molto tranquillamente, posso dire in ogni giorno, in ogni momento della mia giornata, sono felice, sono felice, sono felice, sono felice, sono felice. Sto dicendo delle parole positive, ma che non mi cambiano.
Sì, vabbè.
Quindi non è la ripetizione di qualcosa, non è il pensiero positivo, ma è il cercare di capire il pensiero di Dio per la nostra vita. E quando noi ripetiamo, perché è importante ripetere ed è importante pensare e farlo diventare argomentazione, è importante proprio incarnare il pensiero e quindi spingere quel pensiero con tutte le nostre emozioni e con tutti i sentimenti, perché è lì che diamo vita a qualcosa di soprannaturale. Io so che quello che Dio mi ha detto si adempirà nella mia vita. Io lo so, e nessuno lo potrà impedire se non io. Il diavolo non ci riuscirà, Dio non ha alcuna intenzione di farlo, gli altri non hanno questa autorità. Io posso essere l'unica persona che può impedire a certe cose di adempersi nella mia vita, E io dichiaro nel nome di Gesù che la mia vita è libera da ogni catena, da ogni legame, da ogni cosa che mi separa dal vedere le cose che Dio ha preparato per me, e io permetterò solo ai pensieri di Dio di entrare nella mia mente.
Amen.
E questo
alimenterà
le mie argomentazioni e alimenterà quindi le mie fortezze. Io voglio le fortezze di Dio.
Amen.
Quando qualcuno ti dirà non è possibile,
è
ti farà una risata e ti girerai, e gli altri vedranno quello che sarà possibile nella tua vita, che si realizzerà.
Si realizzerà.
Okay? Se tu accetti il non è possibile in tua vita, forse è vero, ciao ragione, e cominciano i dubbi, ed entra il dubbio che comincia a demolire.